Mi fa piacere vedervi di nuovo. Voi siete fratelli, ma soltanto in un'altra parte della città. E poi i saluti della nostra chiesa, Roma Tiburtina. Probabilmente ognuno di noi vuole migliorare in qualcosa. E se ho accanto a me, non dico che ce l'ho, forse c'è ma non lo vedi, una donna piccolina così che ha 130 kg e lei vuole migliorare piano piano, con perseveranza e persistenza e disciplina, scende a 55 kg. Sì, questo è migliorare davvero. Il soggetto e il titolo è migliorare. E vorrei leggere in Filippesi 3 che anche Paolo voleva migliorare. Filippesi 3, 12. Anche Paolo vuole migliorare. Quindi se lui vuole migliorare, quanto più noi dobbiamo migliorare. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno indietro e protendendomi verso quelli che stanno davanti, corro verso la meta, per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Paolo voleva migliorare nella maturità spirituale. Quindi oggi vorrei parlare di come migliorare i nostri rapporti con gli altri, fra marito e moglie, con i figli, fra figli e figli, con i parenti, con i vicini di casa, amici, colleghi di lavoro, compagni di scuola e membri della Chiesa. Come possiamo migliorare? In tante famiglie, chi grida più forte vince. Ho visto questo. In altre famiglie, chi picchia più duro vince. Questo non ho visto, ma so che esiste. In ancora altre famiglie, chi fa il muso più tempo vince. Ma queste tre cose distruggono invece di costruire i rapporti. Ci sono altre famiglie dove nessuno ascolta nessuno e questo guasta i rapporti. Altre famiglie dove nessuno pensa all'altro, anche questo distrugge i rapporti. Queste cinque cose distruggono i rapporti. Sono anche sicuro che voi vedete il bisogno impellente di migliorare le cose nella vostra famiglia. Non è difficile vedere, e anche ogni giorno puoi vedere qualcosa che devi migliorare, come noi anche. Sono sicuro che vedi le cose che devono cambiare negli altri, ma quello che è difficile a vedere è quello che noi personalmente dobbiamo migliorare nelle nostre vite per avere un rapporto migliore con gli altri. Vorrei fare una piccola pausa che ci mettiamo davanti al Signore per pensare che cosa devo migliorare per avere rapporti migliori. Alcune delle mie idee vengono da John Piper, altri da Alexander Strauch, e altri da Robbie Roberts, e alcuni da me stesso, e altri dalla Bibbia. devono venire dalla Bibbia in ogni modo, no? Ok. La prima, il punto numero uno. Dio vuole che tu sia pieno di gioia. Questo viene da John Piper. Quando l'ho sentito, ero scioccato. Dio vuole che tu sia pieno di gioia, anche amore, pace e la vita abbondante, come in Giovanni 10:10. Dio vuole che tu sia pieno di gioia. Gesù disse che la vostra gioia sia completa, in Giovanni 15:11. Quando sei molto vicino a Dio, sei pieno della gioia di Dio in ogni circostanza. Se non sei pieno di gioia, c'è qualcosa che non va nella tua vita. E punto 2. Dio non vuole che tu cerchi la gioia. Dio non vuole che tu cerchi la gioia. Dio vuole che tu sia piena di gioia, ma Dio non vuole che tu cerchi la gioia. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più, a Matteo 6:33. Chi cerca la gioia, la felicità o i piaceri come primo obiettivo nella sua vita ha creato un idolo che sta adorando. In più sta correndo dietro a qualcosa che non si può acchiappare neanche. C'era un giovane giornalista che ha intervistato un uomo ricchissimo e dice: adesso tu devi essere soddisfatto. C'è qualcos'altro che vuoi? E lui ha detto: molto più soldi. È una cosa che non puoi acchiappare se è il tuo idolo, i soldi. Ok, terzo punto. Dio vuole che tu cerchi Lui. Dio vuole che tu cerchi Lui. Dio vuole che tu sia pieno di gioia, ma Dio non vuole che tu cerchi la gioia. Dio vuole che tu cerchi Lui. Dio vuole che tu dia il primo posto nella tua vita a Lui. Mi cercherete e mi troverete quando mi cercherete con tutto il cuore, da Geremia 29:13. Chi non cerca Dio con tutto il cuore si troverà con un pugno di mosche in mano. Punto 4. Se sei molto vicino a Dio, Dio è Dio che ti darà la sua gioia. Quindi Dio vuole che siamo pieni di gioia, ma Dio non vuole che cerchiamo la gioia, Dio vuole che cerchiamo Lui. E se siamo molto vicino a Dio, Dio ci darà la sua gioia. Ci sono gioie a sazietà nella tua presenza. A sazietà, non un pochettino che puoi comprare per 5 centesimi, ma quelli che non puoi mai comprare. Gioia a sazietà in tua presenza. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. Salmo 16:11. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Filippesi 4:4. Vi ho dette queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Dio ci vuole pieni di gioia, da Giovanni 15:11. Se non sei pieno della gioia di Dio, hai una vita spirituale che è debole, ammalato. La gioia piena è la norma per la vita normale di ogni credente. Io so che noi tutti abbiamo molti alti e bassi, ma questa è la norma, la gioia piena. Che cosa succede se tu porti la piena gioia di Dio nel tuo matrimonio? nella tua famiglia, nella tua chiesa, che cosa succede? Che cosa succederà se tu porti amore e pace alla vita abbondante fra gli amici, colleghi e compagni di scuola, fra i membri della chiesa? Che cosa succederà? Potrebbe migliorare parecchio i tuoi rapporti con gli altri. Punto 5. Delle volte Dio ci darà problemi, dolori e tragedie per aumentare la nostra gioia. Noi una volta eravamo in Svizzera con Ferdinand e c'era un signor Sieber che stava morendo di cancro e aveva dolori atroci, stava piangendo e faceva la faccia così. Quando Ferdinand ha chiesto come stai, e io sono pieno di gioia perché fra un po' vedrò il mio Salvatore, sono pieno di gioia e pieno di dolori anche. Paolo e Sila fossero battuti con le verghe e verso mezzanotte pregavano e cantavano, una cosa che è difficile anche a capire. Atti 16, 22 e 25. Giacomo dice di considerare queste cose una grande gioia, cioè tribolazioni, problemi, difficoltà. E quando dice una grande gioia, significa gioia perfetta, gioia completa, solo gioia. In Giacomo 2, da 1 a 4. Dio ci permette anche di avere altre gioie e piaceri altro che la gioia che viene con la sua presenza, se sono legittime, ma deve essere lui a gestire il nostro uso di queste gioie e piaceri. E vorrei leggere da Ecclesiaste 2, 24 e 25. Non c'è nulla di meglio per l'uomo del mangiare, del bere, del godersi e benessere in mezzo alla fatica che egli sostiene, ma anche questo visto che viene dalla mano di Dio. Anche questo viene dalla mano di Dio. Infatti, chi senza di lui può mangiare o godere? Tu vedi i non credenti che hanno praticamente tutto quello che vogliono e non sono contenti lo stesso. Noi con Dio possiamo godere di questi piccoli piaceri e gioie in Gesù Cristo. Il settimo punto: Dio ci ha creato per dare e non per prendere. È lì che tanti matrimoni falliscono. Loro vogliono prendere invece di dare. Date e vi sarà dato e vi sarà versato in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante. Da Luca 6, 38. Dio ci ha creati per essere generosi con il nostro tempo, le nostre risorse e con il nostro affetto. Dio non ci ha creato per prendere e Dio non ci ha creato per essere avari. Come andrà il tuo matrimonio, la tua famiglia, le tue amicizie se sei generoso con gli altri, generoso con il tuo tempo, con le tue risorse, con il tuo affetto? Andrà bene. Come andrà se ti avvicini agli altri sempre per prendere o se sei avaro e non dà mai niente a nessuno? Non andrà bene. Punto 8. Dio ci ha creato per servire e non per essere servito. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Marco 10, 45. Gesù disse: chiunque di voi vorrà essere il primo sarà il servo di tutti. E quasi sempre quando dice servo nella Bibbia vuol dire schiavo. Noi dobbiamo essere schiavi di tutti per essere il primo nel rango, Matteo 10:44. Se qualcuno vive per essere serviti, e in quasi ogni chiesa ci sono queste persone, o almeno voi conoscete queste persone che vivono per essere serviti, e quella persona è l'egoismo in carne e ossa e vive nella carnalità e nel peccato. Se tu sei nel tuo matrimonio, nella tua famiglia, nella tua chiesa e fra i tuoi amici vivi per essere servito, come andranno questi rapporti? Non andranno troppo bene, la gente cercherà a scappare quando ti vedono venire. C'era un mio pastore che si chiama Sam Whitlow, e lui era la prima volta che è stato pastore in una chiesa, e c'era una donna che chiamava ogni giorno: mi porti all'ospedale, mi porti al negozio, mi porti qua, mi porti lì, sempre, sempre ogni giorno lui. Lei poteva almeno dividerlo fra diversi membri della chiesa, o anche la sua famiglia, i suoi amici. Quando hai la gente in chiesa che vuole sempre essere servito, puoi contare sul fatto che più che fai per loro, più che parleranno male di te. È sempre così. Abbiamo visto con la nostra esperienza. Immagina un matrimonio in cui ognuno fa a gara per servire l'uno o l'altro. Sarebbe un bel matrimonio, no? O fra due membri della chiesa o due colleghi di lavoro, sarebbe una bella amicizia fare a gare per servire l'uno o l'altro. Il punto 9, Dio ci ha creato per dare noi stessi agli altri e per sacrificare noi stessi agli altri, non per chiedere agli altri di sacrificarci per noi. Mariti, amate le vostre mogli. È perciò che Dio dice dà invece di prendere o essere avaro. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Efesini 5:25. Paolo disse ancora: eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo, ma anche le nostre proprie vite, dare se stesso per gli altri, sacrificarsi per gli altri. Prima Tessalonicesi 2:8. Un matrimonio dove ognuno si sacrifica l'uno per l'altro sarà quasi come il paradiso. E la gente guarderà: ah, io non ho mai visto una coppia così. Loro ci devono spiegare come mai hanno un buon matrimonio così, con tutta la gente che divorzia, si separa. C'è un matrimonio che brilla là, un'amicizia dove uno chiede sempre all'altro di sacrificarsi per lui, sarà molto molto pesante. E se quell'altro è saggio, lo lascerà fra poco tempo, perché dammi, e quella persona pensa solo a questo. Punto 10, dobbiamo ovviamente essere ricolmi dello Spirito Santo, camminare secondo lo Spirito Santo e avere il frutto dello Spirito Santo in abbondanza in noi per fare queste cose, altrimenti non è possibile. Efesini 5:18, Galati 5:16, 25 e 22. Immagina quello che succederà nel tuo matrimonio, nella tua famiglia, fra i colleghi di lavoro, fra gli amici che avete, se ciascuno di voi ha queste cose in voi nella vita pratica in abbondanza, come dice Galati 5:22. Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. E se lo portiamo dagli altri, come andrà questo rapporto? Andrà bene, almeno da parte tua. Punto 11, per essere più precisi, dobbiamo vivere secondo lo Spirito Santo se vogliamo avere rapporti buoni con gli altri e non secondo la carne. Versetto 16 in Galate 5 dice: io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. È la carne che ci fa litigare, è l'egoismo che ci fa non amare gli altri a meno che gli altri fanno quello che io voglio. E allora sì, due formule matematiche: la carne uguale il peccato, l'egoismo uguale peccato. Chiedi a Dio di esaminare la tua vita e farti vedere che cosa deve cambiare. Quando siamo carnali e egoisti, diamo la mano al diavolo e camminiamo con lui. Se non dai la mano a Dio e cammini con lui, stai camminando con Satana. Come andrà la tua famiglia se tu cammini con Satana? Come andrà il tuo matrimonio se cammini con Dio invece di camminare con Satana? Leggiamo in Filippesi 2. Leggete insieme con me. Filippesi 2, versetto 2. Rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Il matrimonio, la famiglia, i nostri compagni, la nostra chiesa, devono, soprattutto la nostra chiesa, devono essere uniti nell'amore di Dio e nella volontà di Dio. Se noi siamo uniti nell'amore di Dio e nella volontà di Dio, la famiglia andrà bene, la chiesa andrà bene. È un modo meraviglioso per evitare litigi, divorzi e spaccature. C'è una cosa che vedi che guasta tanto la vanagloria. Ma guarda, io sono meraviglioso. Chi è come me? Sono fiero di questo. È spirito di parte, o in inglese è ambizione egoista. Questo guasta una famiglia, una chiesa in poco tempo. Anche questo atteggiamento, mi spetta questo, ho il diritto a questo, io merito questo. È bene sapere quello che sono i nostri diritti, ma quell'atteggiamento, io devo avere questo, mi spetta, è basato su carnalità e egoismo. Punto 13, leggiamo il versetto 3 lì. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Dobbiamo essere umili. Chi è umile e non è vanaglorioso, superbo, orgoglioso, già ha un'apertura verso le altre persone, vuole conoscerle, vuole aiutarli. Umili, dobbiamo attribuire agli altri la stessa importanza che Dio attribuisce a loro. Dio che dice a loro: tu sei prezioso ai miei occhi. Dobbiamo attribuire questo come un tesoro. Gli altri sono come un tesoro e dobbiamo trattarli così. La stessa importanza che Dio attribuisce a loro. Anzi, dobbiamo considerarli più importanti per noi. Quando si tratta di chi mangerà l'ultima fetta della torta, io o te? E io voglio talmente quell'ultimo, perché è delizioso, ho già mangiato. Oh, ma prendi facendilo. E se lo fai volentieri, con piacere, ancora tanto meglio. È una formula magica per installare i rapporti buoni nella famiglia, il matrimonio, la chiesa, amicizia, colleghi di lavoro e compagni di scuola. Punto 14, versetto 4. Cercando ciascuno non il proprio interesse, e poi qua è implicito in greco, cercando non soltanto i suoi interessi, ma soprattutto quelli degli altri. E allora, se noi cerchiamo interesse degli altri, come posso aiutare quello lì o quella lì? Come posso aiutare? Con l'atteggiamento, voglio aiutare, voglio essere di aiuto, voglio essere utile a loro. Questo versetto da solo basta per evitare separazioni, divorzi, malumori, litigi, lite e spaccature. Adesso numero 15, leggiamo da 5 a 8. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Wow! Questo possiamo fare soltanto se camminiamo nello Spirito Santo. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Lui non ha detto: no, ma questo mi spetta, io lo merito, ho il diritto. Ha lasciato i suoi diritti, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, schiavo, diventando simile agli uomini. Questo è il modello che dobbiamo seguire, Gesù Cristo. Lui è il nostro modello, non è egoista, è il contrario. Sì, lui quando poteva mangiare, beveva quando era sulla terra, non è che uno che appositamente soffriva senza necessità, ma quando si trattava di lui o qualcun altro, era sempre quell'altro. Quindi dobbiamo amare gli altri, pensare agli altri, considerare i bisogni degli altri, aiutare e servire gli altri, dare se stessi per gli altri. Questo è il modo per migliorare i nostri rapporti con gli altri. Ed è qualcosa che piace molto a Dio, perché Dio ci ha creato per dare e non per prendere. Dio ci ha creato per servire e non per essere servito. Dio ci ha creato per dare noi stessi, per sacrificare noi stessi e non per chiedere sacrifici agli altri. Se lo facciamo, questo migliorerà i nostri rapporti molto. Facciamo un piccolo momento di preghiera dove ognuno dice: Dio, fammi vedere che cosa devo cambiare e fammi vedere come cambiare, e poi io finirò. Dio, ti chiedo di cambiare la vita di ognuno di noi. Facci vedere molto chiaramente che cosa dobbiamo cambiare e anche come cambiarlo, perché vogliamo glorificarti, non disonorarti. Amen.
Siamo quasi giunti alla conclusione, siamo nell'ultimo canto, ci siamo volentieri.